Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
La scuola del futuro sembra guardare al passato, alle radici della nostra cultura, ricorda abitudini familiari ai bambini di ieri, come le poesie recitate a memoria o il latino sin dalle medie. Le nuove indicazioni sono state presentate al Consiglio dei Ministri. Rafforzare le competenze e il pensiero critico, sostengono dal Ministero dell'Istruzione, è l'obiettivo della riforma, a partire dalle elementari, dove si tornerà a imparare a memoria filastrocche, ma anche poesie dei grandi classici come Saba o Pascoli. Sin dalle prime classi verrà incoraggiata l'epica, leggendo l'Iliade, l'Odissea, l'Eneide, ma anche la conoscenza delle radici cristiane attraverso la Bibbia. A destare allarme una recente indagine OCSE che certifica un analfabetismo di ritorno. Il 35% degli italiani, uno su tre, non è in grado di comprendere un testo semplice.
Non so quanto vi appassioni la vicenda della riforma dei programmi scolastici per il primo ciclo scolastico, ma è oggetto comunque di grande polemica. Ancora oggi ci sono pagine intere sui giornali su chi è pro e chi è contro questa riforma, che è una riforma molto ampia, molto variegata, che diciamo tocca molti punti, però può essere sintetizzata, se vogliamo vederla da un punto di vista ideologico, nel senso di un ritorno all'indietro, cioè di un ritorno a una scuola che tende a forgiare, diciamo, l'amore per la patria, l'amore per il patrimonio culturale italiano, lo studio della Bibbia che è entrata improvvisamente nei programmi scolastici, poi soprattutto l'idea che dalla seconda media si potrà studiare latino, però lo deve scegliere la famiglia, non è che è un obbligo. Un'ora alla settimana di latino, ma non fa in tempo nemmeno a fare la prima declinazione, un'ora a settimana di latino, figuriamoci. Non è, mi sembra, una cosa così radicale. Poi sai, sono cose scritte sulla sabbia, nel senso che poi ogni docente, ogni professore, ogni persona che si occupa appunto della crescita scolastica dei ragazzi la può interpretare a modo suo. Non credo siano steccati così, così rigidi. Comunque apre un dibattito, su questo dibattito noi ci vogliamo incanalare con lo strumento che abbiamo consueto di verifica del parere del pubblico. Vorremmo farci un sondaggio. Vi ricordo quelle che sono diciamo i punti fondamentali del dibattito. Primo è il latino, ritorno al latino. Mi sembra che dagli anni 70 che il latino non è più obbligatorio nelle scuole medie. Molti dicono: perché questo ritorno indietro? La storia sarà molto più basata, almeno in teoria, ma probabilmente si adotteranno nuovi testi, già li stanno preparando, testi che mettono le radici della cultura italiana, europea, occidentale al centro di tutto. Chissà perché non ci siamo mai posti questo problema. Noi quando studiavamo a scuola non ci ponevamo il problema ideologico se al centro ci fosse la conoscenza delle radici della cultura italiana. Si andava gradualmente, si cominciavano a studiare le poesie, che poi erano sempre le stesse, che 4-5 poeti, si imparavano a memoria, lunghi pomeriggi e serate a ripetere la poesia, poi il giorno dopo te la chiedevano a tradimento e tu devi saperla. Io ricordo i Sepolcri. Sepolcri veniva studiato a pezzetti, tanto era lunga e tanto era cupa quella poesia, l'upupa, questa upupa, e ci passammo giorni e giorni a capire cosa piffero fosse questa upupa, pensavamo una sorta di mostro extraterrestre. Poi la storia dell'antica Grecia, del cristianesimo, del risorgimento, beh, quello che abbiamo studiato noi, non siamo morti, siamo sopravvissuti. Poi naturalmente poeti classici, novecenteschi, qualcun altro dice che si aprirà anche alla fiction, alle graphic novel, a tutti strumenti moderni, sarà incentivato l'uso dell'intelligenza artificiale. Ho letto tutto il contrario di tutto. Mi sembra di capire che però in realtà su questa riforma si articoli soprattutto la solita e immancabile diatriba ideologica, nel senso, una parte dicono è un ritorno al passato, dobbiamo aprirci, l'altra parte dicono è giusto, conosciamo le nostre radici, ragazzi, ma leggeranno la Bibbia? Ce la vedete, ragazzi, a scuola, nelle scuole medie, a leggere la Bibbia col professore che gli spiega la Bibbia? Ma è una cosa, possono anche mettere una Bibbia su ogni banco, ma l'useranno per farci i razzetti e tirarseli con la cerbottana sicuramente. Vabbè, andiamo avanti, seguiamo il filo di quello che è la narrazione quotidiana su questo caso. Voi come la pensate? Pensate che accadrà veramente qualcosa o pensate che sia soltanto un riempitivo delle pagine dei giornali o dei dibattiti televisivi e dei programmi radiofonici come nel mio caso? Pensate c'è qualcosa di giusto, di corretto in questo tipo di riforma? O pensate che in realtà sono talmente forti, mirati e parametrati sulla loro capacità cognitiva rispetto ai ragazzi delle scuole primarie, gli strumenti di affabulazione e di immagazzinamento di nozioni che sono appunto i social, i telefoni che i ragazzi hanno in mano, gli strumenti digitali, che alla fine possiamo inventarci quello che vogliamo, i ragazzi ormai andranno per la loro strada come se ci fosse un magico pifferaio che suona loro come tutti i topolini dietro. Beh, questo lo stabilirà il sondaggio. 800 24 00 24, sondaggio.
Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato le nuove indicazioni nazionali per il primo ciclo scolastico. Tra le novità è previsto nei programmi delle elementari l'insegnamento e l'apprendimento a memoria di poesie e filastrocche. Chiediamo ai nostri ascoltatori di chiamarci ora all'800 24 00 24 e di esprimersi sulla proposta scegliendo tra queste tre opinioni. 1. È un altro ritorno al passato inutile e anacronistico rispetto alle esigenze delle nuove generazioni. Non eliminerà l'ignoranza diffusa. 2. Imparare a memoria le poesie può essere utile come esercizio, ma bisognerebbe introdurre riforme ben più radicali nell'insegnamento. 3. Finalmente si torna a una scuola seria, in cui ai ragazzi viene chiesto nello studio uno sforzo e un impegno concreto, senza l'aiutino di internet e smartphone.
Allora, 800 24 00 24, aspetto ansioso le vostre risposte e magari le vostre prove sul campo che in realtà avete fatto la scuola, quella giusta, e quindi vi ricordate poesia a memoria, riuscite a citarmi parti di testi latini, non voglio arrivare al greco, non riesco a pensarci se... che ho studiato latino e greco, l'ho portato anche alla maturità il greco, non sarei capace di leggere più di una riga oggi o capire esattamente qual è il significato. Ma quante notti sulle versioni che non tornavano mai, e quante volte a leggere e studiare i verbi irregolari. Ma c'era questo libretto, il pechenino, il dizionaretto dei verbi irregolari greci, è un altro mondo, però è tutto collegato. E beh, era proibito portarselo dietro, se i preti te lo trovavano, perché studiavo le salesiani, ti mazzolavano. Eppure è indispensabile fare la versione. Quindi ricordo, sono tre le risposte possibili. Primo, si tratta del solito tentativo di tornare al passato, inutile, fuori del tempo, non toglierà la fondamentale analfabetismo funzionale che attanaglia i ragazzi sin dalla giovane età, ma perché? Perché i loro genitori sono funzionalmente ignoranti. Due, imparare a memoria le poesie può essere utile, è un esercizio, però bisogna metterci anche dei punti più radicali in questo insegnamento. Magari va bene imparare la poesia a memoria, ti rimane qualcosa dentro, c'è una sonorità che perlomeno ti permetterà di parlare una lingua un pochino più articolata di quella essenziale che viene usata oggi nei messaggi su WhatsApp, però ci vuole ben altro. Tre, finalmente si torna a una scuola seria. È un passo avanti serio, finalmente ragazzi viene chiesto di studiare le vere materie, quelle su cui si è formata tutta la classe dei loro genitori, ma dei genitori non tanto magari, ma dei loro nonni e bisnonni sicuramente sì. 800 24 00 24, abbiamo già una prima telefonata. Pino da Milano.
Buongiorno Nicoletti, allora io sono per la terza soluzione, perché vabbè, indipendentemente dall'età che ho studiato anch'io il latino quando ho fatto il liceo, ma indipendentemente da questo...
partiamo dalle basi, partiamo dalle basi. Lupus et agnus?
Sì, il lupo e l'agnello.
Ad rivum e undem venerunt siti compulsi. Vada avanti.
Vabbè, adesso...
E non ha studiato bene dicendo. Allora, vedi, chiacchiere. Questa è la base, no. Proprio la cosa elementare. Superior stabat lupus. Non riesce ad andare avanti. Longeque il ferrior? Niente, non ci siamo.
Nella parte superiore stava il lupo e sotto stava l'agnello.
No, perché è latino, è grazie al piffero. Perché è latino?
Ah, superior stat lupus.
Stabat lupus. Longeque il ferrior?
Stabat lupus.
Vabbè dai Pino, io sono più vecchio di lei. Comunque lei è d'accordo, sì. Questa roba può servire. Che uno si arriva a 70 anni che uno si ricorda lupo e l'agnello.
Ma non è tanto
latino.
Questo... è che io, occupandomi anche di istruire dei ragazzi in altri campi, mi sono accorto che uno non sanno parlare italiano, ma soprattutto che non ragionano sulle cose che dicono. Io sono un insegnante di scuola guida e l'ausilio di internet è utilissimo, ma quando io faccio fare le lezioni e i quiz cartacei, apprendono meglio e apprendono prima. Ed è una
I quiz vanno studiati, perché le norme vanno memorizzate, devono venire in automatico. Non è che posso pensare ogni volta che vedo un segnale orizzontale, verticale, che segnale è. Però lei è d'accordo, comunque questo serve. Sentiamo Enrico da Udine.
Pronto?
Buongiorno.
Sì, buongiorno Nicoletti, salve. Allora, la mia opinione è molto semplice, per me quella lì è soprattutto propaganda, perché il problema prima di tutto è sulla classe insegnante, che io vorrei sapere, certo, quanti insegnanti sanno veramente che cos'è il latino. Io personalmente non lo so e non mi è mai interessato saperlo, però
vabbè, chi insegna latino probabilmente
conosco.
Saprà cos'è il latino, perché ha fatto un'università, avrà studiato, penso che sappia cos'è il latino. Io ho avuto la fortuna e la sfortuna allo stesso tempo, quindi tripudio e martirio, di fare le scuole dei preti. I salesiani erano bravissimi in questo, almeno greco e latino era impeccabile, te lo facevano entrare per forza in testa anche a calci e a schiaffoni. Quindi mi domando cosa mi sia servito. Probabilmente sì, probabilmente nella maniera di parlare, di ragionare, di far lavorare il cervello mi è servito senz'altro. Se insegnato bene il latino, che non sia una noia, benissimo. Ieri però mi chiedevo una cosa, proprio con Fabrizio Intonti ci confrontavamo su questo. Cioè, sì, noi abbiamo studiato latino, io l'ho studiato alle medie, l'ho studiato al ginnasio, l'ho studiato al liceo, pure Intonti la stessa cosa, ma noi non sappiamo dire una frase in latino. Non sappiamo dire nemmeno, che ne so, buongiorno, vorrei un piatto di pasta alla matriciana, adesso qualcosa del genere. Soltanto chi ha fatto il seminario sa il latino. I preti infatti possono andare in tutto il mondo, fra preti si parlano latino. Ma una persona che ha studiato latino può tradurlo nella migliore delle ipotesi, non riesce a parlare il latino. E tantomeno il greco, forse è proprio questo il punto. Gabriella da Roma, buongiorno. Gabriella?
Da Roma.
Da Roma, sì.
Ovviamente dicevo alla sua redazione 2.5, nel senso sicuramente 3, perché la memoria è grandissima cosa e come qualsiasi cosa va esercitata e le poesie memoria la esercitano, poi può servire per altro. Poi è chiaro che, voglio dire, il 2 è un passo per mettere anche contenuti moderni, non può essere un ritorno solamente all'antico. Ovviamente io sono di parte, sono insegnante latino e greco e ovviamente la sentivo citare il Pechenino, che è stato libro anche dei miei tempi. Anch'io
nei
primi
anni era giallo,
come no?
Clandestino.
Era giallo. Ma come no?
Lo coprivamo con una carta qualsiasi per nasconderlo, far finta fosse un altro libro.
No, nei primi anni di insegnamento lo cioccavo regolarmente sotto il banco.
Figuriamoci il botto che ci ho preso sul Pechenino. Lo nascondevamo al cesso.
Come no? E come
però
no?
Si rende
certo
conto, Gabriella,
sì.
Noi abbiamo studiato i verbi regolari greci, una cosa da non pensare che astrusità che era e che esercizio. Non me ne ricordo uno. Se mi chiede, fa una domanda su un verbo irregolare, mi faccia una domanda su un verbo irregolare, vediamo se mi ricordo, se valso la pena.
Il verbo treco, correre, futuro, dramumai. Non se lo ricorda?
No, non me lo ricordo. No,
niente,
no.
Non se lo ricorda. Oppure orao, optomai. Vabbè, comunque,
sì, optomai me lo ricordavo adesso, come lo dice lei. Però dico, veramente, nella vita mai pronunciai optomai a una persona greca per cercare di farmi capire. Quindi evidentemente qualcosa è rimasto, qualcosa no. Ma lei, Gabriella, fatto se le ricorda bene che l'ha studiati, probabilmente ha una marcia in più rispetto a quella che ho io. Ci fermiamo un attimo per l'informazione della borsa, poi riprendiamo e diamo anche i primi risultati del sondaggio.
September 10th marks the first anniversary of floods.
Harris enjoying a wide favorability advantage.
U.S. Secretary of State Antony Blinken.
Multiple shots were fired.
For a very simple reason.
In which Italy has approached.
Guerre, elezioni, economia, diplomazia, risorse, corsa allo spazio, intelligenza artificiale. E lo so, a volte l'attualità internazionale e il mondo girano troppo veloci. C'è solo una cosa da fare: fermarsi un attimo e ritrovare la rotta. Sono Giampaolo Musumeci e Nessun Luogo è Lontano è la vostra bussola quotidiana per orientarvi nel tempestoso mare della grande attualità internazionale. Le voci dal campo e dal fronte, le grandi analisi, gli ospiti internazionali, la grande geopolitica è in onda dal lunedì al venerdì alle 16, naturalmente qui, su Radio 24. Ah, dimenticavo, la nostra bussola è solida e difficilmente perde la rotta perché è fatta di metallo pesante.
Allora 800 24 00 24, stiamo facendo un sondaggio sulla riforma dei programmi scolastici della scuola primaria. Ci sono tante polemiche, i nostri ascoltatori sembrano abbastanza decisi. Tre erano le domande: è un ritorno al passato inutile, anacronistico, quindi boccia la riforma. Due: sì, va bene imparare il poesia a memoria come esercizio, ma serve altro. 3. Sì, si torna finalmente a una scuola seria. Studiare poesia a memoria e latino forma la persona, soprattutto lo allontana dagli strumenti digitali che corrompono la mente. Questa è la sintesi. Come avete risposto? Prima risposta: ritorno al passato 35%. Seconda risposta: sì, ma non basta 20%. 45% terza risposta. Quindi il nostro pubblico è fondamentalmente favorevole al ritorno a lo studio del latino e delle poesie a memoria. Allora, Antonio da Roma, buongiorno.
Buona giornata. Io sono completamente favorevole allo studio del latino, addirittura lo renderei obbligatorio, anche perché nella mia vita, avendo fatto il classico anch'io da Salesiano e poi successivamente studi giuridici, mi ha aperto completamente la
titire,
mente.
Titire.
Titire, per esempio, conti quero omnes intentique ora tenebba.
Titire tu patuler recuban sub termine fagi, silvestre in tenue musa meditaris savena.
Diciamo passare un po' di anni, ma per dire che...
Io sto scherzando.
Ho finito
già il mio bagaglio di ricordi, l'ho detto, lupus etanus, l'inizio delle bucoliche, fine.
Mi ha aperto completamente la vita, perché studiando il latino ma anche il greco, il fatto di attenersi anche alla
grammatica... Beh, grazie a lei, poi ha fatto il giurista, è stato fondamentale per lei, non poteva altrimenti.
Il diritto romano, istituzione del diritto romano e quant'altro, senza la conoscenza del latino, ma anche l'italiano stesso, tantissimi vocaboli italiani derivano dal latino, anche l'etimologia delle parole è importantissima, non la stiamo perdendo tutta purtroppo.
E poi la nostra cultura è un esercizio utile... riflettere sull'etimologia delle parole, perché le parole hanno una certa radice da dove vengono. Questo è utile. Beh, è utile magari per chi fa un mestiere come il mio, come il suo, in cui la parola è fondamentale, ma altri non hanno bisogno di parlare forbito, probabilmente non gli interessa. Comunque lei è d'accordo. Bruno d'Arezzo.
Sì, buongiorno Nicoletti. Io invece sono contrario.
Vediamo se riesce a dettagliare e articolare la sua contrarietà.
Iniziamo con le poesie imparate a memoria. Io ho fatto il liceo scientifico con un professore però di lettere veramente severo, che oltre che farci imparare la metrica latina e ci faceva le interrogazioni con tutte le metriche più strane, mi ricordo che c'è una metrica che si chiama trimetrogiambico scazzonte, non è una parola
c'è lo scazzonte, ci abbiamo riso per anni sullo scazzonte.
Esatto.
Come non ho osato dirlo alla professoressa innocente di greco che mi chiamava, ma in realtà il verbo che più mi ricordo è ergazomai, che appunto significa lavorare, operare, emera caerga, ma su ergazomai ci mettevamo tutti a ridere e il prete ci bacchettava, però complice capiva motivo della risata. Quindi ci ricordiamo soltanto le facezze, non ci ricordiamo le cose fondamentali.
Esatto, come anche le formule goliardiche, terque, quaterque, testiculi, staxis, eccetera.
Ma vabbè, quella esiste, sì, vabbè, quella, sì. Non occorre sapere il latino. Pilo detratto.
Le poesie a memoria, per esempio, sempre questo professore ci faceva imparare alcuni canti della Divina Commedia a memoria.
Certo.
Me li ha fatti odiare. Solo
canto
dopo
di Paolo e Francesca a memoria, due palle, non finiva più.
Solo dopo decenni che sono riuscito a spurgarmi da questo odio e a rileggere con amore Divina Commedia, commuovendomi anche. Ma lì me li ha fatti odiare.
Sì, devo dire... una cosa mi dispiace, cioè, la Divina Commedia me l'hanno fatta odiare e anche i Promessi Sposi, che Adesso riguardandolo, aveva un suo senso, era simpatico, faceva, c'era molta umanità. E allora lo odiavamo, poi Messi Sposo considerava una cosa insopportabile. Ma poi Dante, finché era l'inferno dava gusto, c'erano i morti, gli sbudellati, le torture, le pene. Al purgatorio, ma il paradiso, due palle che non finivano più, da addormentarsi. Il paradiso proprio era illeggibile per noi, era una tortura, eppure l'abbiamo studiato. Emanuela da Trento.
Buongiorno a lei. Senta, io sono per l'opzione 1, condivido totalmente quel che diceva il signore che mi ha preceduto e ho insegnato tanti anni nella scuola elementare, la quale è stata arricchita nel tempo di materie in più come le lingue straniere, l'informatica e altro, ovviamente togliendo spazio e tempo all'insegnamento dell'italiano e della matematica. Questo è stato forse l'errore più grave, oltre al fatto che insegnare a ragionare non vuol dire imparare a memoria le cose, vuol dire rendersi conto di come funzionano le cose o di come potrebbero funzionare.
Lei dice una cosa giusta, Manuela, dipende tutto dall'insegnante. Un insegnante può farti ragionare su qualunque cosa, anche un insegnante di applicazioni tecniche sull'uso del trapano e del seghetto può farci ragionare. Dipende tutto naturalmente su chi sta dall'altra parte. Come già giustamente un ascoltatore, non è che dire il latino vi farà ragionare e mettere davanti un somaro peggio che mai, che il latino l'ha studiato come l'ho studiato io alla cazzo di cane, naturalmente, perché ero sciamannato, scioperato e infame io, non perché avevo dei meravigliosi insegnanti, era colpa mia. Rocco da Brindisi.
Sì, salve, buonasera. Mi trovo buonasera, buona giornata. Mi trovo perfettamente d'accordo il precedente intervento della docente, insegnante, quella che è. Però voglio dire, la cosa più importante che ho sentito nel dibattito, negli interventi, è che coloro che hanno studiato latino hanno riconosciuto l'utilità del latino ai fini del nutrimento dei cervelli all'epoca, perché cominciassero a ragionare. Ora, se quello è servito...
No, questo glielo riconosco anch'io. Io l'ho studiato male,
sì,
ma perché
sì,
ero un infame io. Per protesta non studiavo, però quel poco che mi è rimasto dentro forse mi aiuta anche a fare questo lavoro, che me lo sono trovato come una benedizione del cielo, che mai ho immaginato di fare il conduttore radiofonico, però alla fine forse lo faccio, perché dai, a calci in culo, a bacchettate e a tirate di orecchie, i salesiani mi hanno fatto un pochino entrare dentro il latino e il greco, per fortuna solo quello.
Al nutrire il cervello delle facoltà di poter realizzare, però voglio dire, la differenza fra memorizzare e capire è enorme. Cioè, sfido chiunque di noi a rispondere alla domanda a che cosa servivano certe cose che abbiamo imparato a memoria. A nulla, perché non abbiamo capito il loro senso. La radice quadrata, che ho scoperto aiutando mio figlio a scuola, che è un sistema per poter fare delle cose, chiunque di noi chiamato a rispondere a questa domanda avrebbe sicuramente, non lo so. Un'altra cosa, e poi vi devo lasciare che devo andare al lavoro.
Sì, anch'io devo dare la linea.
Sì, passerò velocissimo. Rispetto a conoscere il nostro futuro, io ho il terrore del fatto che i nostri ragazzi non conosceranno mai da dove sono arrivati. Noi abbiamo studiato Nabucodonosor, i Sumeri, eccetera, eccetera. Però se chiediamo a un nostro ragazzo come si è formata la nostra Repubblica, non lo sa nessuno.
Non lo sa nessuno. Lei ha ragione, ha detto una cosa giusta. Più che la storia remota, capire la mappa delle tribù italiche, degli Osci, dei Sabini e via dicendo, che fa molto figo e assomiglia molto alla fantasy tolkieniana, però bisognerebbe anche capire che è successo nel nostro paese, non so, dal Risorgimento in poi, dal 45 in poi. La gente non capisce, si fanno domande ai ragazzi, ci sono delle collocazioni assurde, dicono che Cavour ha fatto un governo 10 anni fa e roba del genere. Allora, Rocco da Brindisi. Non c'è Elisabetta da Como. Elisabetta da Como.
Mi sente?
Sì, certo.
Perfetto. Allora, io sono molto d'accordo sull'introduzione, reintroduzione delle poesie a memoria nel primo ciclo. principalmente perché danno una visione della grammatica, del vocabolario e un arricchimento soprattutto del vocabolario che, di cui abbiamo necessità. Per cui però il problema è che non basta imparare una poesia a memoria, bisogna poi sviluppare la memoria lavorativa, cioè cosa ne faccio.
Infatti,
poi di quella...
La parola muscoso la uso sempre, gli altri muscosi dai fuoricadenti, io muscoso lo uso, ma è vero, non dico stupidaggini. Mi prendono in giro, c'è un italiano arcaico, perché attingo automaticamente dei pezzetti di poesia che ho imparato a memoria. Lei, qual è una poesia che si ricorda a memoria fondamentale, secondo lei, che è stata abbastanza fondamentale?
La Nebbia di Ersticolli.
Ah, Piovigginando Sale, sì.
Esatto, però bisogna poi che i bambini imparino a innovare questa frase, quindi la Nebbia di Ersticolli, Piovigginando Sale, loro devono comprenderla, arricchiscono il vocabolario, ma devono anche poi guadagnare sulla la grammatica generativa, cioè che regole grammaticali generano da queste frasi e da queste poesie, e riuscire a innovarla, quindi potrebbe essere il sole dietro ai monti, bla bla bla, sale. A quel punto
però,
c'è anche un lavoro.
Esatto, le dico una cosa, la sto provando in questo momento. Adesso lei mi ha citato due versi di questa poesia e ho allucinato il clima che evoca, capito? Il mare, la nebbia, i flutti, tutto quello che ci può essere intorno. Ma perché quando ero bambino per me erano parole messe in fila a imparare a memoria, non vedevo nulla, non vedevo nulla, non vedevo, non sentivo il clima, non c'era nessuna sinestesia, non mi dava nessuna sensazione. Questo è il problema probabilmente, non mi venivano fatte capire nella loro profonda essenza, perché la poesia non è sempre così immediata, e voglia dire, bisogna capire che è poesia, se no diventa una formula a leggere messa in fila, è d'accordo?
Assolutamente d'accordo, ho memoria, ma memoria lavorativa, quindi faccio qualcosa di questa cosa che ho imparato a memoria, la devo rielaborare.
Dipende sempre dall'insegnante, Elisabetta, dipende sempre dall'insegnante. Io avevo un insegnante di storia dell'arte, Reietto, perché era considerato politicamente in quel momento rivoluzionario e pericoloso, però cominciò a farci ragionare sulla storia dell'arte, partendo naturalmente dal tumulto dei Ciompi, perché era la cosa più marxista che poteva pensare, però pian piano ha cominciato a articolare una storia che per me aveva un senso. Ero di orientamento totalmente opposto, però capivo lo sforzo di portarmi il cervello a ragionare su quella che era la fredda disciplina scolastica. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico. Ringrazio Valeria Bernardi, Lorenzo Nespoli, Fabrizio Intonto, Alessandro Chiappini. Rido perché mi ha scritto Simone Spezia chiedendomi lumi sull'Auristo, che ho studiato anch'io, e gli ho risposto: è il cocktail d'erbe per l'arrosto, che si chiama Ariosto, ma mi viene in mente l'Auristo. Non lo so, l'Auristo era un tempo che non esiste più per noi, c'era l'Auristo, era bellissimo l'Auristo. Vorrei essere collocato nel tempo Auristo, però non saprei esattamente in quale dimensione fosse, forse la meccanica quantistica mi illuminerà dove si trovi l'Auristo. Gianluca da Bari, buongiorno.
Sì, buongiorno Nicoletti. Porto la mia testimonianza. Io non ho una formazione classica ma tecnica, però ho studiato anch'io, insomma, Dante, Manzoni e quant'altro. Io sono favorevole all'insegnamento di queste materie, perché secondo me danno il metodo, per cui qualsiasi cosa secondo me serva a creare un metodo, un ragionamento, per me va benissimo, anche se non ne nascondo che era una bella rottura di scatole imparare queste poesie.
Ma anche un'arte marziale, un corso di meditazione insegna un metodo, è soltanto il metodo può essere applicato a qualsiasi attività umana, può essere sistematizzata e organizzata in un metodo, è che evidentemente c'era qualcosa racchiuso nello scritto, nel pensare, nel ragionare, di quelle sono le vere radici probabilmente della nostra cultura, cioè il pensiero greco, il pensiero latino, che è utile che noi non ci dimentichiamo, senza farne poi un vessillo, una bandiera, ci aiuta a comprendere anche il resto del mondo, forse è così. Io non ci vedo motivi divisivi, non ci vedo ideologia dietro, perché il mondo già si è diviso. Sì, basta con la scuola progressista, torniamo alla Bibbia, assolutamente, la cosa più idiota si possa pensare. La Bibbia è un testo sacro per chi crede, per chi ha fede, può essere studiata con interesse, può fare dell'esegesi biblica, può essere usata come metafora, come scuola di vita, quello che volete, cose da non fare naturalmente, però cosa c'entra con la scuola? Ingrid, da provincia di Torino.
Sì, buongiorno Nicoletti. Volevo semplicemente dire che sono d'accordissimo nel reinserimento del latino sin dalla, diciamo, dalle scuole medie, anche se solo un'ora alla settimana. È comunque un'opportunità che viene offerta ai ragazzi per iniziare a ragionare sulla costruzione delle frasi, anche perché poi con l'approccio dell'analisi logica della lingua italiana si trovano assolutamente in difficoltà. Questo tipo di forma mentis comunque diventa anche costruttiva ai fini dell'apprendimento delle lingue straniere. Quindi, perché no? Non dobbiamo assolutamente bombardarli, però aiutare a ragionare assolutamente sì, e soprattutto una cosa bisognerebbe fare, cercare di portare il latino alla modernità della lingua. Quindi cercare
è quello
di
che diceva
parlare
all'inizio, ricorda Ingrid, noi abbiamo studiato sì. Latino, anche tanto l'abbiamo studiato, perché l'ho studiato per tutto il liceo, il ginnasio e scuole medie, quindi ho studiato almeno 6 anni il latino, però non ero capace a fare un discorso in latino, potevo tradurlo nell'acme della mia preparazione, ma non potevo parlare latino, e sarebbe stato bello invece riuscire a capire come si poteva parlare, anche se è sempre un'interpretazione. Anna Rita da Roma.
Buongiorno, io parlo perché, cioè ho chiamato perché mi ha interessato questa, come dire, questa discussione dal momento che io insegno nella scuola superiore e quindi ho, come dire, contezza anche di quello che i ragazzi
insegna
apprendono.
Insegna lettere, Anna Rita?
No, non insegno lettere, io insegno inglese. E ho due opinioni in merito, nel senso che lo studio del latino e lo studio delle poesie a memoria potrebbe semplicemente aiutare qualcosa che con il tempo si sta spegnendo, vale a dire l'attivazione di alcune aree neuronali, quindi del nostro cervello, che consentono quindi un ampliamento di quella che è la nostra memoria.
Cosa che ecco, lei ha detto una cosa molto saggia, mi scusi se la interrompo Anna Rita, ma siamo quasi alla fine. Ha detto una cosa molto saggia che andava detta dall'inizio, me ne faccio io appunto colpa non averla detta. In effetti oggi non si impara più nulla a memoria, ma nemmeno i numeri di telefono. Io ho 2 telefonini, uno più recente, ce l'ho da 6-7 anni, di cui non mi ricordo il numero, tanto ce l'ho dentro. Non ho a memoria il numero di telefono di nessuna delle persone che mi stanno vicino, anche quelle che più frequentemente chiamo, perché tanto pigio e mi arriva dalla rubrica elettronica. Come pure non ho più nessun bisogno di studiare niente, di approfondire, perché tanto io ho un motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale che mi cerca tutto e mi trova tutto. Imparare qualcosa a memoria significa alimentare quella che è la nostra memoria principale, il nostro hard disk cognitivo. Noi siamo abituati a affidare tutto alle periferiche, alla memoria del nostro telefonino, all'hard disk del nostro computer, al grande cloud delle informazioni globali, ma la nostra memoria non viene esercitata. Vi leggo la prevalenza, diciamo, delle vostre risposte, visto che sono stati tantissimi ad aver telefonato. La prima categoria è un passo inutile al 30%. La seconda categoria, imparare a memoria può essere utile come esercizio, ma bisogna mettere anche delle innovazioni radicali l'insegnamento, quello che penso io, è al 30%. La terza categoria, finalmente si torna a uno studio serio, al 40%. Quindi sembra di capire che in realtà gli italiani fondamentalmente sono favorevoli al ritorno dello studio del latino e allo studio delle poesie a memoria. Quindi non demonizziamo troppo questa riforma, perché se ben applicata probabilmente potrebbe portare dei frutti. Ho seri e profondi dubbi su quanto poi sia presa seriamente sia dagli insegnanti che dagli stessi ragazzi. A lunedì.